È giovedì 9 novembre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
Ciao Carmen. Ciao a tutti.
Nel corso del nostro programma approfondiremo alcune delle notizie più importanti della settimana. Commenteremo innanzitutto la dichiarazione rilasciata dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo scorso 6 novembre, sul ruolo dell'Unione europea nel futuro geopolitico di Gaza. Quindi analizzeremo alcuni dei motivi che potrebbero spiegare la mancanza di successi militari in Ucraina, nonostante mesi di combattimenti. Nella sezione scientifica del programma parleremo di uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology dai ricercatori della Texas A&M University, che suggerisce che la rabbia migliorerebbe la capacità delle persone di raggiungere i propri obiettivi in situazioni difficili. Infine, ci sposteremo a Morgen, sulle Alpi svizzere, per partecipare al primo campionato mondiale di raclette, inaugurato la scorsa settimana.
Grazie, Carmen. Non sono certo che la rabbia possa aumentare la mia produttività, ma di certo parlare di cibo aumenta il mio appetito. Sono sicuro che c'è uno studio da qualche parte in grado di confermarlo.
Credo che ce ne sia più di uno, Mario, ma avremo modo di scoprirlo un'altra volta. Ora occupiamoci della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi?
La prima notizia riguarda un recente regolamento adottato dall'Unione Europea che dovrebbe ostacolare con più forza l'Italian sounding, ovvero quella pratica, spesso ingannevole, di utilizzare immagini, nomi e riferimenti che evocano l'Italia, ma che di fatto non hanno nulla a che fare con il nostro paese. Successivamente parleremo di una sentenza giudiziaria che ha riaperto il dibattito pubblico sui cosiddetti mammoni, un termine italiano usato per descrivere giovani adulti, sia maschi che femmine, che continuano a vivere con i genitori nonostante abbiano abbondantemente superato la maggiore età.
Grazie Mario. Iniziamo con la nostra prima notizia.
L'Unione Europea dichiara la sua posizione sul futuro di Gaza.
Il 6 novembre la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel chiarire la posizione dell'Unione europea sul conflitto israelo-palestinese, ha proposto 5 principi fondamentali per guidare il futuro della striscia di Gaza una volta terminata la guerra tra Israele e Hamas. I 5 principi sono: 1. Nessun rifugio sicuro per i terroristi. 2. Nessun governo guidato da Hamas. 3. Nessuna presenza di sicurezza israeliana a lungo termine. 4. Nessun trasferimento forzato di palestinesi. 5. Nessun blocco prolungato. Ursula von der Leyen ha ammesso che gli obiettivi sono piuttosto ambiziosi, ma ha anche lanciato un monito chiaro sulla necessità di non risparmiare alcuno sforzo per mantenere viva la speranza e trovare una soluzione duratura basata su due stati capaci di vivere fianco a fianco in pace. In precedenza, l'Unione Europea aveva adottato una posizione congiunta a sostegno del diritto di Israele all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale. Ma ora, in accordo con gli Stati Uniti, ha chiesto corridoi umanitari e pause nel conflitto per consentire i negoziati per il rilascio degli ostaggi e accelerare la consegna di aiuti di emergenza come cibo, acqua e carburante a Gaza.
Le parole della von der Leyen hanno un tono diverso ora e anche la sua posizione rispetto al conflitto è cambiata. All'inizio è stata criticata per la sua eccessiva unilateralità a favore di Israele.
Critiche ingiuste e infondate, secondo me, perché la von der Leyen non ha mai assunto una posizione di parte, per cui non vedo alcuna differenza rispetto a prima. Semplicemente la posizione dell'Unione Europea non era stata esplicitata fino ad ora. L'Europa ha sempre sostenuto l'affermazione dei due stati. E anche l'atteggiamento nei confronti di Hamas non è cambiato. Hamas non deve governare Gaza.
Si continua a parlare di posizioni a favore e non, e intanto, dagli accordi di Oslo del 1993, la soluzione dei due stati non si è ancora realizzata. Sono passati 30 anni, Carmen.
Lo so bene, ma spero che la gravità della situazione attuale spinga i potenti del mondo a rilanciare il processo di Oslo con maggiore incisività.
Sì, e fino a che punto ci riusciranno?
Ascolta, come dice la von der Leyen, si tratta di un obiettivo ambizioso. Ma lo era anche la pace in Europa. E invece, dopo secoli di guerre sanguinose, l'Europa ora è un'unione. Non vedo perché ad Israele e alla Palestina debba essere negata la possibilità di vivere in pace.
La mancanza di successi militari in Ucraina solleva preoccupazioni sul sostegno occidentale.
Sono passati quasi 5 mesi dall'inizio della tanto attesa controffensiva ucraina. Tuttavia, il grande avanzamento ucraino che i leader ucraini e i loro alleati occidentali avevano sperato, non c'è stato. Nonostante mesi di intensi combattimenti, gli ucraini sono avanzati appena 10 miglia sul principale asse strategico di attacco verso il Mar d'Azov. Il mancato successo ha sollevato una serie di accuse reciproche tra l'Ucraina e l'Occidente. Gli americani si lamentano del fatto che l'Ucraina è tornata a una guerra di logoramento di tipo sovietico. Gli ucraini, a loro volta, sostengono che l'Occidente non è stato in grado di fornire la capacità offensiva necessaria per sfondare le fortificazioni russe. È pur vero che l'Ucraina ha ottenuto significativi successi in mare, pur non disponendo di una marina militare propria. Ha attaccato navi, cantieri navali e quartieri generali della flotta russa, con l'uso di droni e missili da crociera. Ha persino costretto la flotta russa del Mar Nero ad abbandonare il suo storico ancoraggio in Crimea e a trasferirsi più a est.
Perché pensi che la controffensiva ucraina non abbia avuto successo, Carmen?
Beh, da quello che ho letto, gli Stati Uniti si lamentano del fatto che l'Ucraina non è riuscita ad eseguire un'offensiva con armi combinate in stile NATO.
Ma come si può condurre un'offensiva con armi combinate senza un sufficiente supporto aereo? Gli Stati Uniti non attaccherebbero mai posizioni trincerate senza una superiorità aerea. Eppure, il Pentagono si aspettava che le truppe ucraine fossero proprio questo.
Peraltro, i piloti ucraini dovrebbero essere addestrati a pilotare i jet occidentali.
Sì, ma quantomeno gli Stati Uniti avrebbero potuto inviare missili a lungo raggio prima dell'autunno.
È vero, ma c'è un'altra possibile ragione per il mancato successo. L'Ucraina non si è concentrata sull'offensiva principale verso il Mar d'Azov. Ha preferito inviare truppe nelle operazioni militari intorno a Bakhmut.
Continuo a pensare che il motivo principale sia legato al fatto che l'Occidente non ha dato all'Ucraina abbastanza armi per sfondare le fortificazioni russe. L'Ucraina ha bisogno di più attrezzature per lo sminamento e veicoli blindati e, soprattutto, ha bisogno di potenza aerea.
Una cosa è certa. L'Occidente deve continuare a sostenere l'Ucraina. Se Putin dovesse vincere, riesci a immaginare quali spaventose conseguenze ci sarebbero per il mondo intero?
È dimostrato che la rabbia aiuta ad affrontare compiti impegnativi.
Il 30 ottobre, il Journal of Personality and Social Psychology ha pubblicato uno studio condotto da ricercatori della Texas A&M secondo cui la rabbia aumenterebbe lo sforzo verso il raggiungimento di un obiettivo desiderato, spesso determinando un maggiore successo. I ricercatori hanno condotto esperimenti che hanno coinvolto più di 1000 persone e hanno analizzato i dati dei sondaggi di altri 1400 intervistati per esplorare il possibile impatto della rabbia sulle persone. Agli studenti sono state mostrate immagini che suscitano rabbia, desiderio, divertimento, tristezza o nessuna emozione particolare. Successivamente è stato chiesto loro di risolvere una serie di anagrammi. I risultati hanno rivelato che coloro che erano arrabbiati hanno risolto meglio gli anagrammi più impegnativi rispetto a quelli in altri stati emotivi. Tuttavia, non è stata osservata alcuna differenza per gli anagrammi facili. Complessivamente, in tutti gli esperimenti, la rabbia ha migliorato la capacità delle persone di raggiungere i propri obiettivi in situazioni difficili rispetto ad una condizione neutrale, registrando tempi di risposta più brevi. Inoltre, è stato osservato che, mentre la rabbia è stata associata a un maggiore successo su tutta la linea, in alcuni casi anche il divertimento o il desiderio sono stati associati a un aumento del raggiungimento degli obiettivi.
Aspetta, e la regola di dover sempre tenere sotto controllo la rabbia prima che la rabbia prenda il sopravvento? Non è quello che ci hanno sempre detto di fare?
Sì, infatti le persone spesso preferiscono usare le emozioni positive come strumenti piuttosto che quelle negative.
Esattamente. Abbiamo sempre imparato a trattare le emozioni negative come indesiderabili e disadattive. Quindi, come la mettiamo adesso? Questa ricerca rivoluziona tutto.
E cosa ti suscita questa nuova ricerca?
Rabbia! Scherzavo, Carmen.
Lo so, anch'io stavo scherzando. In realtà, se ci pensi, questa scoperta non ribalta completamente la situazione. I ricercatori hanno indicato che le emozioni positive più forti, come il divertimento o il desiderio, sono utili al raggiungimento degli obiettivi.
E che mi dici della noia o della tristezza? Non è stato dimostrato che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi?
No, infatti. Questa ricerca si aggiunge alla crescente evidenza che un mix di emozioni positive e negative favorisce il benessere e che l'uso delle emozioni negative come strumenti può essere particolarmente efficace in alcune situazioni.
Capisco. A questo punto credo che il fattore determinante sia prestare attenzione a quanto ci si arrabbia. Il primo campionato mondiale di raclette inaugurato nelle Alpi svizzere.
La scorsa settimana oltre 10.000 appassionati di raclette si sono riuniti in una valle boscosa delle Alpi svizzere per partecipare al primo campionato mondiale di raclette. La competizione, che si è tenuta a Morgène nel Vallese, la regione sud-occidentale della Svizzera, considerata la patria della raclette, ha visto la partecipazione di circa 90 formaggi provenienti da 7 paesi. La raclette è un piatto autoctono svizzero che risale a secoli fa, all'epoca in cui i pastori di montagna scaldavano il formaggio su un fuoco aperto e ne mangiavano la parte fusa. Questa volta le mezze ruote di formaggio sono state grigliate sotto le piastre elettriche per raclette nella cucina del municipio. La maggior parte dei concorrenti proveniva dal Vallese o dalle vicine Alpi francesi. In gara, però, c'erano anche formaggi provenienti da altre zone della Svizzera, dal Belgio, dal Canada, dall'Italia e dalla Romania. Il Casaro Alpage de Tanay si è aggiudicato il primo posto nella categoria riservata ai formaggi prodotti in alpeggio tra il 15 giugno e il 15 luglio. Anche in altre due categorie in gara si sono imposti formaggi provenienti dalla Svizzera.
Ah, Carmen, riesco quasi a sentire il sapore. Niente formaggi industriali, solo latte proveniente da piccoli produttori che salgono in alpeggio con le loro mucche all'inizio dell'estate. Vorrei sapere cosa serve per diventare giudice di un evento del genere.
Probabilmente essere cresciuti in quella zona, pascolare le mucche e mangiare la raclette fin da bambini.
Sono certo che sia facile imparare ad apprezzare e riconoscere una buona raclette.
E invece non è così. Ci vuole un palato allenato. Pensa che durante una competizione di questo tipo i giudici assaggiano un massimo di 15 formaggi in una seduta.
Già, dopo 15 raclettes il senso del gusto cambia. Ma quanto sono grandi le porzioni da degustazione?
Solo 40 grammi e contengono quel tanto di formaggio che si può maneggiare.
Non lo so. Di certo sarebbe una sfida interessante per me. L'Unione Europea mette al bando l'Italian Sounding. Hai sentito che l'Unione Europea ha finalmente messo un freno all'Italian Sounding? Mi riferisco a quella pratica, spesso ingannevole, di utilizzare immagini, nomi e riferimenti che evocano l'Italia, pur non avendo nulla a che fare con il nostro paese. Questo fenomeno è particolarmente diffuso all'estero, dove prodotti con nomi storpiati come Parmesan o Mozzarella, che non sono italiani, vengono presentati come se lo fossero. Questo inganna i consumatori e sminuisce il valore del vero Made in Italy. Dopo una serie di negoziati tra la Commissione Europea, il Consiglio Unione Europea e l'Europarlamento, il 24 ottobre è stato stilato un regolamento. Esso non solo stabilisce norme più rigide per proteggere l'autenticità dei prodotti, ma introduce anche forti misure per contrastare l'Italian Sounding, come l'obbligo di riportare sulle etichette informazioni dettagliate riguardo ai produttori.
Finalmente un passo nella giusta direzione. In questo modo i consumatori sapranno esattamente cosa stanno acquistando.
E c'è di più. Il nuovo regolamento impedirà la registrazione di prodotti che possono essere confusi con quelli già riconosciuti dai sistemi di tutela come la DOP, denominazione di origine protetta, o la IGP, indicazione geografica protetta.
Fermati un attimo.
Dimmi, cosa non ti è chiaro?
Mi stai dicendo che prodotti come il Prosek croato o l'aceto balsamico sloveno, di cui si è parlato molto in questi anni, non avranno il riconoscimento europeo al quale ambivano?
Mi sa di sì. L'Italia ha lavorato duramente nelle sedi istituzionali dell'Unione Europea per ottenere questo risultato.
È pur vero che stiamo parlando di prodotti stranieri che esportano qualche centinaia di migliaia di bottiglie all'anno. Non penso possano insidiare lo strapotere italiano del Prosecco e dell'aceto balsamico di Modena.
hai ragione. Tuttavia, l'idea è di impedire che prodotti come il Prosecco possano aprire la porta ad altre imitazioni all'interno dell'Eurozona.
Mi sta sorgendo un dubbio.
Di che si tratta? Dimmi, sono tutto orecchi.
Se un prodotto è tutelato e non ha concorrenza, potrebbe non esserci stimolo per i produttori a innovare o migliorare. Quindi, nel lungo termine, il protezionismo sulla gastronomia italiana potrebbe rivelarsi controproducente.
Osservazione interessante.
Noi italiani siamo famosi nel mondo per il nostro spirito di adattabilità e creatività. E su questi aspetti dovremmo indirizzare le nostre energie.
Certo, però la protezione dei prodotti agroalimentari non riguarda solo l'economia e la lotta contro le contraffazioni, ma aiuta a preservare metodi di produzione tradizionali e saperi antichi, evitando che si perdano nel tempo.
Questo è vero.
Penso che in un mondo sempre più globalizzato, dove i prodotti tendono a uniformarsi, sia vitale avere strumenti che proteggano e promuovano la diversità e la ricchezza delle tradizioni locali. Mammoni d'Italia. Una decisione giudiziaria riaccende il dibattito.
Un tema che periodicamente torna alla ribalta nel dibattito pubblico in Italia è quello relativo ai cosiddetti mammoni. Parliamo di ragazzi e ragazze, a volte non più tanto giovani, che per vari motivi continuano a vivere a casa con i genitori. Recentemente ha fatto discutere la storia riportata dai giornali il 26 ottobre di una donna di 75 anni di Pavia che ha dovuto ricorrere alle vie legali per convincere i suoi due figli a lasciare la casa familiare. Inizialmente la difficoltà di trovare un lavoro al termine degli studi ha giustificato, in un certo qual senso, la loro scelta di continuare a vivere nella casa materna. Ma una volta trovato un lavoro stabile e adeguatamente remunerato, hanno preferito restare sotto lo stesso tetto, rendendo difficile la convivenza con la madre.
Quindi la signora non era molto felice di averli intorno? È curioso, dato che molte persone anziane soffrono invece del problema inverso, la solitudine.
La questione non riguardava tanto il fatto di averli a casa, ma piuttosto il loro comportamento. Pare che non contribuissero economicamente al mantenimento della casa, trascuravano le attività domestiche e avevano l'abitudine di rincasare molto tardi, creando di fatto un fastidioso disagio alla madre.
Beh, è vero che la legge in Italia sancisce i doveri per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, ma a tutto c'è un limite.
Sì, però l'obbligo vale principalmente per i minori o per i maggiorenni che non riescono a mantenersi da soli. Per questo la giudice Simona Caterbi, che si è occupata della controversia, ha imposto a entrambi i figli di lasciare la casa entro il 18 dicembre.
Bene, almeno il caso è risolto. Tuttavia, mi fa rabbia pensare che vicende come questa vanno ad alimentare i classici stereotipi sull'Italia all'estero.
Condivido. Peraltro, è doveroso aggiungere che non tutti i giovani italiani rientrano nella stessa categoria di quelli che preferiscono rimanere a casa dei genitori per comodità e pigrizia.
Ovviamente, generalizzare è un errore.
Il nostro paese ha un elevato tasso di disoccupazione giovanile. La mancanza di lavoro e i costi elevati della vita, soprattutto nelle grandi città, rendono difficile per i giovani raggiungere l'indipendenza economica.
Questo è vero, però c'è anche una forte componente culturale che lega i giovani alle famiglie. Un aspetto che in molti casi può considerarsi positivo.
Sono d'accordo.
La solidarietà familiare in Italia è sempre stata una risorsa fondamentale, ma non deve diventare una catena che impedisce la crescita individuale. Penso che il dibattito nel nostro paese dovrebbe concentrarsi su come possiamo preservare il valore della famiglia e allo stesso tempo incoraggiare i giovani a trovare la loro indipendenza.
Certo, se ne può parlare, ma se manca il lavoro e uno stipendio decoroso, difficilmente i giovani si sentiranno incoraggiati a spiccare il volo.
Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga. Beh, certo, in Italia la mamma è sempre la mamma.
Però, viva la mamma!
Viva tutte le mamme!
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!